Senza un briciolo di Tesla, bentornati. Siamo sempre qua. Io, Andrea Baccega, Electron Volt. Ciao Andre.
Ciao, ciao a tutti.
Francesco Sgnugol, Gnaulin.
Ciao.
E ciao Fra. E abbiamo anche il piacere di avere ospite un nuovo amico del podcast, un grande musicista, che cosa mi fa molto piacere essendo io un musicaio, non un musicista, e Carlo Ballantini, che ha anche un canale YouTube, Ballantine Electric. Ciao Carlo.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Buongiorno.
Allora ragazzi, settimana senza news, chiudiamo qua il podcast, giusto?
Sì.
Mi non raccomando. È successo nulla.
Rubrica Supercharger.
Esatto. E anche quella sarà corta, come vedremo poi, quindi... No, beh, questa settimana direi che di news ce ne sono, soprattutto per quanto riguarda i rapporti finanziari. Adesso magari Francesco ci deluciderà su cosa è uscito, ma le nuove Tesla Model S e Model X anche.
Sì. Allora, giusto per fare un cenno veloce alla parte finanziaria, mi sembra, ma sono certo al 99%, che si sia chiuso il primo anno di Tesla tutto in profitto. Cioè, è per la prima volta sono riusciti a fare un anno di fila in positivo, diciamo così. Quindi è stata una buona notizia. Ci sono stati altri dati che non hanno rispettato le aspettative in questo caso, però in ogni caso è stata una conference call, che non è stata proprio una conference call, praticamente è stata la riunione appunto per aggiornare su tutti gli earnings, no? I guadagni. Diciamo che numeri buoni, non al top, ma che poi si sono effettivamente riversati sul titolo che sta perdendo, diciamo, un 10% giù di lì. Lunedì, secondo me, adesso faccio già le previsioni, però le previsioni del meteo, tipo, però secondo me lunedì ancora qualcosina andrà giù e poi secondo me si risolleverà. Diciamo che quello che è passato da questa conversazione di Elon, eccetera, è che il primo trimestre, sì, primo trimestre del 2021 sarà un pochettino più leggerino rispetto agli altri. Ho questa sensazione. Lui ha detto che nell'arco del 2021 ci sarà un miglioramento del 50%, anche di più per quanto riguarda i numeri, quindi consegne, produzione, tutte quelle cose lì. Sappiamo che lui sottostima questi numeri. Però non aspettiamoci, secondo me, delle grosse sorprese dal primo trimestre. Quindi ve lo dico, soprattutto per la questione che hai tirato fuori tu, Andre, dei refresh di Model S e Model X, che secondo me, alleggeriscono un po' i numeri.
Bene, intanto giusto per chiudere il cerchio, o meglio, andiamo sul vivo del discorso. Vi piacciono queste nuovi interni di Model S e Model X? Così a freddo, poi magari ci andiamo in dettaglio, ecco.
Carlo, dai.
Sì, allora, sì, a me piacciono molto, piacciono veramente molto. Sono rimasto un po' sorpreso che fuori sono praticamente identiche, però mi piace anche il fatto appunto che un po' come altri marchi, tipo insomma la 911 o altre auto storiche, diciamo, mantengano una linea molto molto fedele. Quindi penso siano cambiati un po' i paraurti e poco più. E sì, gli
Esatto.
interni mi piacciono moltissimo sotto tanti punti di vista. C'è il famoso sterzo che insomma ha fatto tanto discutere, però per il resto come impostazione sì, veramente molto belli. Hanno finalmente messo anche il portaborraccia sulla sportello, che era una mancanza, il motivo per cui io non ho comprato la Model S. Scherzo ovviamente, però era una mancanza vera, insomma, perché effettivamente avere un posto sullo sportello. E poi niente, non so se volete elencarle tutte queste novità, alcune sono più dubbie e altre sono più gradite,
Sì,
insomma.
certo.
Ecco, quello sterzo ne vogliamo parlare nei tornanti, non so come usarlo nei tornanti sarà un po'
Ma io scherzavo
strano.
dicendo che secondo me è estraibile quello sterzo. Quindi non servirà.
Può anche essere, può anche
Io ho dei grossi dubbi che arrivi
comunque hanno sempre
quantomeno in
questo
Europa.
modo di... sì, non lo so, ma forse c'è anche un modo di omologarlo. Però sicuramente se non c'è un drive by wire, cioè se è collegato direttamente a un piantone, nei tornanti, nelle manovre, è sicuramente scomodo, ecco.
Sì, sicuro.
Diciamo che allora io, per esempio, che guido spesso con la col braccio sopra, la parte sopra del volante, mi è preso male, a parte che vabbè, tanto non la comprerò mai, però non si pone il problema. Secondo me c'è una scelta che è dettata più che altro da un discorso di visibilità del monitor che c'è di fronte, e che potrebbe anche essere una scelta molto di marketing per far vedere bene, poi non so se nella versione finale arriverà così, perché ho dei grossi dubbi, perché effettivamente secondo
sì,
me
sì.
È anche scomodo, perché da qua a quando si guiderà sempre senza volante, insomma, ci passa ancora qualche tempo, noi ci abbiamo un bar, una mangiata.
No, è certamente una mossa di marketing, lo sappiamo che loro su questo sono bravissimi, e quindi insomma ne hanno parlato veramente tutti di questo sterzo. Però rimane una cosa, anche nella versione, nelle foto trapelate, che non so quanto siano fake o quanto siano vere, con lo sterzo tondo, però sembrano abbastanza realistiche, quindi probabile che in alcuni mercati come l'Europa ad esempio ci sarà lo sterzo tondo. Però rimane il fatto che sono sparite le leve, quello sì. Rimane
questo. Ricordiamo le leve,
onestamente. E onestamente ci sono i tasti, l'avete visto, no? Sullo sterzo, per le frecce, l'autopilot e queste cose qua, però non è tanto il fatto della sensazione del pulsante, perché chi ha un MacBook con il touchpad sapete che è finto il pulsante e sembra verissimo, e insomma c'è anche due livelli di pressione, è impressionante, io non ci credevo, devi andare con l'unghia e fare finta di... cioè e premere per quello, per renderti conto che non c'è un pulsante, però sembra veramente vero. Quindi anche l'idea dei pulsanti force touch, come li chiamano, va benissimo, però li devi guardare mentre guidi, sì. Mentre guidi è scomodo, insomma, cioè sulla portiera c'è il pulsante, ho visto force touch per aprire lo sportello, e quello mi sta bene, sei fermo, guardi lì, premi il pulsante e esci, però mentre guidi, mettere la freccia o mettere gli abbaglianti, guardare lo sterzo, non so come, insomma, mi sembra una cosa scomoda. Non so se verrà applicata fino in fondo alla fine. Del cambio no. Parlo troppo, se parlo troppo voi tagliate.
No, no, vai, tranquillo. No, tranquillo.
Qui non si taglia niente.
Ok, del cambio mi sta bene. Il cambio secondo me è inutile, perché veramente in base alla geolocalizzazione la macchina può capire se vuoi andare avanti e indietro, e premendo sul touch puoi decidere se override, come si dice, se insomma sì, imporre la tua scelta. Ecco, se imporre la tua scelta invece che quella intuitiva dell'auto, no? Quindi quello non lo vedo un problema. Tante auto, se non sbaglio anche la 500 c'ha i pulsanti nel tunnel per scegliere la marcia, quindi che io prema un pulsante D o R per andare avanti o indietro sullo schermo o sulla plancia cambia poco, quindi avere una leva dedicata a quello effettivamente se ne può fare a meno, a mio parere.
Certo.
Però le frecce, gli abbaglianti meno, ecco.
Ma sai, secondo me è poi una questione di abitudine, poi all'inizio sicuramente dovrai posare la vista, come dicevi tu, e cercare i pulsanti a cui tu stai facendo riferimento e di cui tu hai bisogno, poi dopo un po' se c'è una sorta di rilievo, come dicevi tu, che ti guida un attimo il tatto, probabilmente diventerà una cosa automatica. Non so se ricordi, ma quando è uscito Model 3, che già è minimal, ma meno minimal di questa, tutti quanti dicevano, ma cacchio, devi guardare sempre il monitor, è una distrazione totale, adesso sicuramente lo puoi confermare anche tu, non è vero questa cosa. Quindi
sì, sì.
Probabilmente è solo una questione di abitudine da parte dell'utente finale. Sicuramente all'inizio sarà spiazzante, questo poco ma sicuro.
Sì.
Se posso dire la mia, allora anch'io sono d'accordo con Andrea, nel senso che secondo me il problema più grosso di questo cambiamento che potrà colpire Tesla sarà il fatto di aver levato la leva, chiamiamola proprio così, delle marce, perché mi sembra di aver letto comunque che per esempio in Europa l'auto deve essere, diciamo, controllabile anche se ci sono problemi di, che ne so, elettronica, quindi un comando diretto, preciso, che possa imporre appunto la marcia deve essere sempre a disposizione, quindi il fatto di affidarsi tra virgolette a un'intelligenza artificiale è secondo me l'ostacolo più grosso a cui andrà incontro nell'imporre questa nuova tecnologia. Per il resto la posizione io la vedo veramente molto 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 abitudinaria, cioè nel senso, se tu inizi a usarlo in un certo modo, sai che i tasti sono lì, come dici anche tu Carlo, ormai abbiamo delle tecnologie che ti trasmettono la sensazione di un tasto fisico che non so, secondo me miglioreranno solo la guida poi a lungo andare, anche perché sono già presenti i controlli al volante su mezzi di un certo calibro, Ferrari e via.
Sì, sì, sì.
Secondo me.
No, del cambio comunque appunto già ci sono molte auto, non vorrei sbagliarmi, ma è la 500 che ho visto forse, che c'è proprio i quattro pulsanti PNDR, sono proprio quattro pulsanti nella plancia. E dopo magari cerco una foto, non mi ricordo, ma o se non è la 500 è un'altra, forse anche la Jaguar ha una rotellina invece del cambio, della leva, quindi ecco.
Ma
che
qui sembra che non ci siano, mi sembra
non cioè, c'è, però può apparire a schermo. Elon Musk ha detto apparirà allo schermo.
Ah sì, 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 a schermo.
Quindi, certo. Quindi nello schermo avrai, quando sei fermo, quattro pulsanti,
sì, immagino, sì, 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 sì.
Che averli fisici o nello schermo, quello mi cambia poco. Tanto certo. Cambio quando sono fermo, posso anche dare un'occhiata allo schermo. E nella guida, insomma, quando quello ti entra e gli lampeggi all'incrocio, capite che voglio dire? Cioè, la freccia, oppure uno che decide all'ultimo momento di svoltare, metti la freccia, giri. Quello è un gesto istintivo che si fa senza guardare e si fa in pochi istanti.
Sì, è vero.
Quello sarà più difficile da togliere come abitudine, ecco.
Sì, c'è anche da dire un'altra cosa, che le leve di solito sono nella stessa posizione indipendentemente dal fatto che tu stia svoltando, girando il volante, eccetera. Qui invece i pulsanti girano col volante, quindi se devi alzare il braccio per fare la mossa del cacchio, devo girare a destra, devo mettere la freccia a destra, tu trovi sempre lì la leva, no? Invece in questo caso se stai sterzando devi andare a seguire lo sterzo per andare a trovare il bottone che ti serve.
Sì, diciamo che è una guida. Sì, vai Carlo.
No, scusa. No, aggiungo che non so se sia una legge, ma la totalità delle auto nel mercato hanno la leva delle frecce a sinistra. Cioè, nel senso, sono tutte uguali le macchine. Quindi è proprio una cosa. Credo che tutte le auto abbiano la leva della freccia a sinistra, o mi sbaglio?
Boh, quelle che hanno la leva, sì. Ma ci sono alcune auto che appunto hanno i controlli su volante.
Ah sì, dicevi quelli tipo la Ferrari nel volante,
sì,
è vero.
Sì, ho visto alcuni modelli, infatti non ci credevo nemmeno io, però quando l'ho vista ho detto è clamoroso.
Vabbè,
però
effettivamente forse sono solo anziano, i giovani lo accetteranno subito.
No, diciamo che ti impone una guida alle 9:15 obbligatoria, cioè se no devi tenere proprio le mani proprio agli estremi.
Se vuoi accedere a quei comandi lì, ti tocca tenerle bene le mani. Alla fine migliorerà la sicurezza, forse. A scapito della comodità, forse. Ma vedremo come prosegue, ecco.
C'è anche un altro aspetto critico, però, ragazzi. Perché Model 3, per esempio, ma anche Model S al momento, se va in panne il monitor, riesce a guidarla senza nessun problema, anche avanti, indietro, eccetera, eccetera. Se togli quella roba lì, in caso di avaria dell'infotainment o comunque del monitor, e quindi magari di conseguenza anche dei controlli al volante, qualche problemino in più ci può essere.
È quello che dicevo, che c'è questo limite in Europa.
È vero, però questo limite c'è già su un sacco di cose sulla Model 3. Ad esempio anche accendere i fari di notte, se mi si spenge il monitor non riesco ad accendere. Se sono su automatico si accendono da sole, ma se erano su off come faccio a accenderli? No?
Sì, sì, è vero.
Ci sono già un sacco di cose che si controllano dal monitor.
E comunque solo intanto hanno messo il monitor in orizzontale anche sulla Model S, come avevo previsto, ma perché poi alla fine è anche un discorso di... come dire, uniformare a livello di programmazione un po' tutto, insomma.
Sì.
Però devo dire che dentro è veramente tanto. Fuori, allora, a me non, la Model S e la Model X non hanno mai fatto impazzire in esterno, specialmente il muso, però devo anche dire che se poi togliete il particolare del muso, cioè la forma di queste macchine qua è data più che altro dall'aerodinamica, no? E quindi ci sono anche dei vincoli di per creare il CX di un certo tipo, e secondo me più di tanto non può variare. Può variare qualche dettaglio estetico, il taglio davanti potrebbe cambiare un pochino. Dentro, eccola, invece l'hanno rivoluzionata, ma è anche molto, ma molto, molto, molto bene. Bella, bella. Se mio figlio vede che c'è dietro il monitor per i videogiochi, sono rovinato.
Sì, qua abbiamo tre monitor, abbiamo quello, il classico di cruscotto, diciamo, che se lo porta dietro dalle vecchie versioni, però in questo caso sarà un display HD, se non ricordo male, o full HD, comunque insomma alta risoluzione. Poi abbiamo il 17 pollici che è dislocato nello stesso posto dove c'è anche quello del Model 3, solo che è un po' più grande, e tra l'altro se non ricordo male sarà anche tiltabile, nel senso che puoi leggermente orientarlo. E poi abbiamo quello posteriore che nasconde sotto due prese USB-C, per la gioia anche di Francesco.
Eh beh, ovviamente.
Se no non la compra, eh.
Poi abbiamo il tunnel centrale e con la ricarica wireless, che per fortuna adesso è diventato abbastanza uno standard. E vabbè, gli interni sono stati completamente ridisegnati con questi materiali che a me fanno impazzire, ecco.
Beh, diciamo che allora l'impostazione per il modello plaid, no? Mi piace tantissimo perché c'è la combinazione con la fibra di carbonio, giusto?
Sì.
Invece nel modello long range basta c'è il legno, cioè non si può eliminare quella combinazione di colori, mi sembra di aver visto sul sito.
Mi pare di sì, però non
anche per sicuro. Anche per la più economica, perché sentivo alcuni su Twitter che si lamentavano comunque, perché a me non piace molto il triplo colore, cioè bianco, legno e nero
diciamo,
cioè,
sì.
È un po' troppo, è un po' troppo. Comunque, per chiudere un po' il discorso sul design, io godo tantissimo per l'assenza delle bocchette dell'aria che mi facevano proprio, ma non schifo, di più. Cioè, sulla Model X che ho provato erano proprio le cose che stonavano di più, secondo me. E la soluzione di Model 3 è secondo me spaziale con tutto quel bocchettone lungo. Poi ricarica wireless anche dietro, ricordiamolo, perché nel tunnel tra virgolette centrale che si può ottenere tirando giù il sedile posteriore in mezzo si attiva appunto questo spazio per la ricarica wireless di due dispositivi, mi sembra anche lì. Altro discorso che non tutti hanno notato, telecamera interna integrata dove c'è lo specchietto retrovisore. Ok, quello centrale. E altra chicca secondo me che non hanno ancora tirato fuori, le luci di cortesia o comunque le luci interne quando c'è buio, secondo me sarà uno spettacolo, perché ci sono delle strisce, immagino LED, meravigliose, disposte tutte lungo il tunnel centrale e anche vicino al cruscotto. Insomma, ci sono proprio delle striscioline che se uno le va a vedere sono leggermente più argentate. E lì, secondo me, di sera diventa altro che futuro, proprio...
Tron Legacy,
sì, esatto.
Le luci non le avevo notate, però devo dire che io vengo da BMW, prima della Tesla avevo una BMW, e sulle luci Tesla è veramente scarsa.
Infatti.
Nel senso, la mia BMW di 4 anni fa, entravi dentro, era insomma molto bella come illuminazione, era un optional penso, l'illuminazione d'ambiente anche per vedere un po' gli oggetti nella penombra.
Esatto.
Questa c'è, sì. Due lucine sopra, insomma tipo 126, ce l'aveva mia mamma nella 126.
Sì, però... infatti sono curioso, cioè con questa nuova opportunità delle Model S e Model X rinnovate all'interno, secondo me devono proprio far leva su questo aspetto che trasmette un po' di futuro, no? Di sensazione di entrare in un'astronave, quindi cioè, mi sembra strano che lo svalutino così tanto quell'aspetto, perché capisco quelli che dicono ma sì è una tamarrata, ma non, poi alla fine no. Perché è piacevole avere delle luci che ti illuminano, che non è troppo ignorante. Ecco.
In uno degli ultimi video, Bjorn, che voi conoscete meglio di me, suggeriva di fare una leggera, le luci di cortesia della Model 3, magari via software, suggeriva a Tesla di farle accendere leggermente per creare proprio un minimo di penombra, mentre ovviamente in maniera opzionale, se uno si vuole, mentre si viaggia, perché effettivamente è buia. Cioè c'è le lucine ai piedi, tra l'altro penso nella standard neanche quelle, però nella long range ci sono due lucine ai piedi e poi è buia la macchina, è completamente buia. Sì, c'è lo schermo centrale che crea insomma un po' di luce, però non è neanche troppo confortevole e comoda insomma, se devi cercare un oggetto in macchina o cose del genere. Vabbè, quando si guida non ci si dovrebbe distrarre, però con l'autopilot.
Certo.
Comunque sì, sulle luci erano indietro, se guardi un po' anche le Audi, le BMW, insomma si stanno adeguando, ecco, probabilmente Tesla si sta un po' adeguando anche a questa ricerca estetica nell'illuminazione.
A proposito di distrazione alla guida, ricordo, non so se eri stato te a dirlo che nell'ultimo aggiornamento c'era il solitario che è giocabile anche in marcia, cosa certo. che ho verificato perché ci ha giocato mia moglie, selezioni di essere il guidatore, ma se ho visto bene anche Politoppia è giocabile sì. e mi sembra che abbiano introdotto una tendenza, cioè quella di se ti dico che sono il passeggero
va ben
puoi
tutto.
Sbloccare sì, va ben tutto, perché adesso oggettivamente non è che giocare al solitario mentre si guida sia più pericoloso di guardare un film.
Certo.
Francamente, anzi forse. Quindi,
però manca una piccola verifica di sicurezza, perché io ho provato questa cosa, anzi di realtà mia moglie ha provato, ha detto ma se io non fossi a sedere qui accanto c'è il sensore, no? Cioè, funzionerebbe, certo. Dice sono un passeggero e funziona lo stesso, quindi anche se non c'è nessuno a sedere dice sono un passeggero, anche se non c'è nessuno nel sedile,
diciamo che è più, secondo me è più uno scarico di responsabilità, sì, da parte di Tesla. Esatto.
Certo.
Sì, 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 ma è chiaro che basterebbe effettivamente l'attivazione del sensore, il controllo del sensore, che poi sappiamo bene che ci vuole 5 secondi, no, per bypassare anche quello, perché certo. c'è chi bypassa il discorso del volante, quindi succede un po' di tutto. No, però era più che altro una curiosità, no? Nel senso che nelle ultime cose che hanno aggiunto hanno messo quella roba lì che io mi ricordo, per esempio, avevo su quando usavo Waze, mi diceva, no, guarda, se devi vedere dove andare devi dirmi che sei il passeggero, no? Semplicemente è un disclaimer di legge, quindi un'altra cosa che notavo degli interni della Model S è che ci sono tre colori, non so se era così anche prima, francamente non ci ho mai fatto caso.
Penso di sì.
Gli interni e c'è anche un
c'erano
bel crema,
due livelli di bianco mi sembra,
no, il crema non me lo ricordo io, però...
In passato c'è stato, non so se in contemporanea con il bianco,
ah
però io
sì in passato sì.
Cercavo vero. Model S usate, quindi trovavo alcune bianche, alcune crema, sì, sono
è vero.
Due livelli di bianco.
E poi hanno aggiunto qualche cassa in più, già che c'erano, Carlo? la proverei volentieri, quella roba lì.
la cancellazione del rumore attiva, sarei curioso veramente di sentirla.
Sì. Hanno scavallato il problema dell'insonorizzazione dell'abitacolo. Probabilmente non sentirai neanche il vicino.
sono 22 casse, mi pare di leggere, sì. Rispetto sì. a 15 Tesla Model 3, che è già un impianto audio di tutto rispetto, quindi con 22 io non lo so veramente.
No, però bisogna capire se queste 22, cioè quante di queste 22 verranno utilizzate per riprodurre frequenze opposte a quelle che si ricevono dall'esterno.
Ma probabilmente anche tutte 22? Non lo so, magari non in sub, non lo so.
Sì, probabilmente tutte e 22, perché dovrà essere diffusa, cioè la cancellazione sì. in base alla provenienza.
Certo.
Quindi non credo che ci sia, cioè non basta un punto solo, insomma se il suono viene da sinistra, capito che voglio dire, no? Comunque la vedo una cosa ingegneristicamente complicatissima, cancellare in un abitacolo il rumore che viene dall'esterno. Se ci riescono, boh. Non l'ha mai fatto nessuno, credo. O c'è qualche altra auto che ce l'ha?
Mai sentita una cosa del genere?
Neanche io,
neanche io.
Sono troppo curioso, sta roba qua, di vedere i primi video di Enzon quando uscirà, perché.
Ah, già, è più che altro sarà curioso vedere montare dei passeggeri, che già adesso quando montano sulla mia dicono: cacchio, non si sente niente. Se poi funzionerà veramente bene, questa roba qui sarà quasi. Strano,
sì, viaggiare,
no?
Su una nuvola.
Esatto.
Ma negli Stati Uniti sono già in consegna a febbraio, o mi sbaglio?
Sì.
Io ho letto, sì, febbraio-marzo ho letto, sì.
Quindi, insomma, qualche video lo vedremo presto.
Qua in Italia a settembre, per chi fosse interessato a una Model S o una X.
Sì, ci ho guardato, quindi troppo tempo, tengo la mia.
Ecco. Comunque no, sono anche le prime auto, penso almeno, ad integrare un sistema di entertainment al pari di una PlayStation 5, cioè avrà una potenza di 10 teraflops, che sono, per i meno tecnici, dei numeri da capogiro. Infatti Elon Musk ha sottolineato il fatto che si potrà giocare a dei giochi, a dei titoli recenti e molto pesanti direttamente sull'auto con dei joystick Bluetooth, ma ha voluto anche specificare che non ci sarà un problema di spazio, di giga a disposizione. Il bello è che non si sa mai quanti giga ci sono su queste auto, però diciamo che lui non si è fatto un problema, ha detto che non ci saranno problemi di spazio e si potrà giocare come e quanto si vuole.
Era anche di questo che lui diceva che potrebbe essere upgradabile,
Sì, esternamente penso.
Sì, penso proprio... anch'io.
Quindi, certo.
È una bella notizia, soprattutto se questa tendenza di giocare o comunque di avere dei software che poi possono essere utilizzati in auto prende piede, no? Avere la possibilità di essere aggiornabili, future proof, no?
Ma certo, certo. Ma poi anche banalmente la scelta di mettere due display è pazzesca, perché chi è dietro comunque magari vuole giocare, immaginati dei giochi in tre o quattro persone, adesso non è che tutti si mettono su una Tesla a giocare, però immaginati anche, che ne so, far la partita a FIFA, due davanti, due dietro, a coppie. Però al di là di tutti questi ragionamenti è pazzesco vedere come siano riuscite ad integrare la potenza di una console recente uscita da pochi mesi su un'automobile. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma la cosa che mi interessa ancora di più sarà vedere se hanno fatto miglioramenti lato software, lato fluidità, perché io purtroppo, cioè, continuo a ritenerlo uno dei fastidi più grossi con Tesla. Cioè proprio non, cioè, lagga secondo me il sistema operativo.
Ma tu non so se
alcune cose, non tutto.
No, non tutto, però... Cioè,
e non sempre.
Ma rispetto ad uno smartphone, secondo me, proprio non... Cioè, ma anche uno smartphone di 200 euro, per dire, non c'è quella fluidità quando muovi il dito sul display che te lo segue perfettamente. Poi io magari... Sono io che ho provato la Model X, che... Però non lo so.
Beh, la Model X è un po' più datata, diciamo, come...
Aveva l'hardware 3 o il 2.5?
No, aveva il 3. In teoria doveva essere la 2020, però magari è proprio una tecnologia diversa. Adesso non mi ricordo con Andrea quando avevo provato la Model 3, però sì, mi sembrava fluida, ma mai come magari un iPhone, piuttosto che anche un dispositivo Android sui 300-400 euro, non lo so.
Guarda, onestamente io non l'ho notato, nel senso, secondo me la mia, io sono abbastanza critico sul, cioè, okay. Cioè, ho sempre avuto iPhone, Mac, eccetera, e senza fare pubblicità, però insomma,
sì.
Tutte le volte che ho provato gli amici con Android, gli facevo vedere come scorrevano le foto e glielo ridavo in un attimo. gli ultimi vanno fortissimo, però parlo di
sì, no, certo.
E la differenza su un Samsung, come scorre tra una foto e l'altra, e su un iPhone, per me mi bastava quello per ridargli, dico non mi interessa, per dire. Però nella Model 3 lo trovo invece molto fluida. Ci sono un paio di cosine che il browser web è inguardabile, cioè nel senso che è lentissimo, e poi a volte, però io credo che sia più un discorso di risveglio e di risparmio energetico, cioè a volte magari quando è ferma da un po' non risponde subito, tipo entri dentro e non mi chiede subito il PIN, oppure non si accende subito lo schermo, però sempre dopo lunghi stati di fermo me lo fa. Cioè se già accendo il riscaldamento dall'app, faccio per fare un esempio di un test che ho fatto di recente, se accendo il riscaldamento dall'app, poi arrivo lì, la macchina è subito reattiva, prontissima. Okay. Quando è ferma da un giorno, a me mi capita di tenerla ferma anche un giorno e mezzo, che nessuno proprio la considera, mi avvicino con il telefono, cioè con il telefono in tasca, mi avvicino, apro la porta, magari come tiro la maniglia ci mette un secondo e mezzo prima di aprirsi. Entro dentro, premo subito il freno per partire, ci mette un attimo lo schermo a rispondermi. Ecco, questo sì. Però durante l'utilizzo non l'ho notato questo lag. Ora proprio se vado a vedere la mappa con il ditino, però ecco, lo sto facendo anche ora in diretta.
Mi sembra io mi ricordavo
abbastanza brillante.
Mi ricordavo più la mappa come... Cioè, ma non è lento, parliamoci chiaro. Cioè, non è che ti dà una sensazione, oddio, questo qua ci mette... Tipo, ho visto dei video di una Model S del 2016 che lagga in una maniera imbarazzante. Cioè, fa proprio ridere. Ma, dico, rispetto ad un iPad, piuttosto che... Ma non un iPad Pro del 2018-2020. Banalmente, anche un iPad settima generazione. Cioè, quella sensazione di fluidità totale, no? Di pastosità, perché comunque l'interfaccia è simile Apple, cioè comunque è bella, fatta bene, curata, stondata, poi però non c'è quella, è proprio la reattività che è in grado di seguire il dito, perché il touch lo riceve subito. Ma non lo segue
questo
a...
Questo però è il pelo nell'uovo, guarda, credimi, perché se te provi a monta su una Peugeot, e usa
ma siamo anni luce avanti, siamo anni luce
esatto,
avanti,
cioè, quindi è probabile che hai ragione. Se metto accanto un iPad Pro e lo schermo della Model 3, è probabile che hai ragione, che è leggermente più laggante, diciamo così,
Sì, no, ma lo dico solo per un motivo, cioè non riesco a capire dove sia il limite, se sia un limite software o hardware, però a sto punto hardware no, perché no. Cioè, se si parla di processori che sono in grado di far andare adesso questi giochi, voglio vedere sulle nuove SX come andrà. Ti ripeto, certo. Il software alla fine, anche su un telefono cinesone da 150 euro, in certe parti ormai vanno un po' tutti bene, sono veramente fluidi al pari, tra virgolette, sì, iPad, sì. Ma così. Però mi sembra strano che Tesla, attentissima alla cura software, non abbia ancora fatto questo salto definitivo che secondo me il 2021... Adesso, ripeto, con la S e la X mi smentiranno sicuro, io sarò contentissimo, però vediamo. Tutto qua, una mia curiosità.
Beh, secondo me, aggiungo solo una piccola cosa che è già stata detta da voi. Cioè, se facciamo il paragone con qualsiasi altra vettura, non Tesla, siamo ere avanti, no? Sì, quindi sì. Probabilmente Tesla ce l'ha le possibilità hardware, come stavate dicendo, però non è il focus in questo momento dello sviluppo, cioè
certo.
non si mettono neanche, perché tanto sanno già di avere un imbarazzante vantaggio rispetto alla concorrenza, che dicono perché spendere l'80% del nostro tempo, dico dei numeri a caso, a ottimizzare magari il frame rate o la responsiveness dell'infotainment, quando possiamo magari curare qualche altro aspetto. Quello arriverà di sicuro.
Certo. Ma anche perché risulta effettivamente, balza all'occhio, ad esempio, la differenza di quando fai partire il giochino, quello delle macchine, che non mi ricordo mai come si chiama, Buggy Racing,
Beach,
non
buggy. Ricordo,
Beach buggy. Ecco, però è quella roba, che gira fluidissimo e ha una richiesta di hardware decisamente superiore a quello che può avere Chromium in qualsiasi situazione, poi apri Chromium e vorresti tirare una testata sul monitor, non lo fai perché sai quanto costa, però effettivamente si vede che, come dire, il motore sotto c'è, ma non è ancora c'è da capire adesso se quei 10 teraflops, che sono quasi il doppio dell'hardware 3, mi pare, perché non ho capito se incide anche sul discorso autopilot, quella potenza lì, o se è solo discorso di infotainment. Voi l'avete capito?
No, però no, onestamente credo siano due cose separate.
Anch'io penso siano due cose separate.
Meglio, perché se non mi gira un giochino ancora, ma...
No, anche perché avrete provato, voi che avete la Tesla, che a volte se vai in crash, provi a fare un reset, l'auto continua ad andare perfettamente e anche l'autopilot continua a funzionare perfettamente.
Sì, sì.
Mentre si riavvia il sistema, quindi è ovviamente un sistema separato.
Sì. Bene. Nota di colore, ieri ho fatto 300 km con la Model 3 e mi sono reso conto come ogni tanto faccia impazzire la gente. C'è la gente che vede una Model 3, si affianca per fare le gare, cosa che a me non me ne può fregare di meno. Ma
racconta.
Io vado a cercarli quelli.
No, io non riesco a capire. Sembra che vedano come il toro quando vede rosso, no? Ragazzi, state calmi, i limiti sono uguali per tutti, tanto quindi. Cioè non ho intenzione di andare a 230 all'ora e spalmarmi contro un primo muretto per far contento qualcuno.
Bene, questa è la storia che racconterai in podcast. Adesso noi vogliamo sapere chi ha vinto.
Nessuno, non ha vinto nessuno, perché voglio dire, mi sono fatto
non è che
grata.
Ti sei fatto passare avanti.
Ma certo che sì, ma io quando sto sentendo musica, no, sai cosa me ne frega. No, ma che mi è capitato più di una volta nella stessa giornata, che dici, ma uno ha un semaforo, che voglio dire, ce n'era un altro dopo 300 anni partito, che se neanche se fosse il Gran Premio di Formula 1. Dico, calma ragazzi, calma, non schiaccio, ma se schiaccio
schiaccia.
No, ma non, veramente non riesco, non riesco a capirle quelle cose lì. Sembra che si sentano castrati quando vedono una Tesla, è una cosa, sembra che siano colpiti nella loro virilità.
Ma secondo me non
accelerare.
Secondo me alcuni ancora non capiscono, cioè adesso se ne vedono in giro, però mi è capitato l'anno scorso qua a Jesolo, che un ragazzo, tipo un ragazzino, che di solito sono anche quelli un po' più attenti, riescono a riconoscere magari le Tesla, e quando mi ha visto arrivare da distante mi ha fatto il segno dai gas, no?
Anche a me, anche a me è successo.
Gli ho detto, gli ho fatto il segno come per dire, anche se lo do tu non lo senti, quindi non è che di solito...
Grande. Sì, vabbè. Invece devo dire che...
Alle nuove Model S, non so se... c'è un paio di cose che volevo chiedervi, se ne sapete più di me. Una è la porta di ricarica, non è cambiata.
Allora io non ho visto,
non so se l'avete notato,
io non ho visto foto di quella zona, quindi non ti so dire, però ne stavamo discutendo anche l'altro giorno in live, e secondo me ovviamente porterà una CCS 2 combo qui in Europa. Se hanno fatto la stessa, se hanno fatto la foto e tu hai visto una foto che la porta di ricarica non è cambiata, secondo me è per il mercato americano, perché non ha senso.
No, per il mercato americano è ovvio che non è cambiata, perché esatto, non c'aveva neanche la tipo 2.
Sì.
Però c'è proprio la lamiera nella Model S che non c'entra la CCS, no? E la lamiera, dalle foto che si vedono, non è cambiata, insomma.
Ma secondo me faranno una piccola modifica per il mercato europeo. Anche la Model 3 è leggermente differente esteticamente in America rispetto che in Italia, leggermente, però questo non vuol dire che non lo facciano anche per la Model S e Model X. Secondo me non ha senso proprio che continuino con
anche perché i V3 hanno solo la CCS, se non sbaglio.
Infatti cioè, vorrebbe dire castrare clienti che hanno pagato l'auto quasi il doppio in alcune versioni di una Model 3 su alcuni supercharger, e non mi sembra che uno sarebbe contento, insomma, di pagare la...
No, infatti, ecco, no, scusate, ho cambiato prima, ma c'avevo questa cosa in testa e...
No.
Prego, continuate.
È assolutamente interessante.
E l'altra cosa, scusa, visto che ci sono, l'altra cosa sono le batterie, che alle 18650, anche quella nuova, anche questa è una curiosità.
Ah, questa non l'avevo letta, quindi non ne sapevo.
Ha un nuovo pacco...
Sì.
No, la Plaid Plus probabilmente alle 4680, l'aveva detto Elon Musk, che sarà la prima auto, insomma, insieme alla Model Y di Berlino, a usare le 4680 e al Cybertruck. E qui potremmo anche parlare della batteria strutturale, su cui io sono abbastanza critico. Comunque, però la Model S, sia la Plaid che la Long Range, di sicuro hanno le 18650. Un nuovo pacco, ma con quel formato lì.
Sì, l'ha specificato nella conversazione che ha fatto con chi faceva le domande. Ha detto che in questo momento Tesla ha bisogno di raccogliere più batterie possibili. Cioè il collo di bottiglia in questo momento sono le batterie. Cioè devono cercare di avere più batterie a disposizione possibili. E questo è interessante, perché hanno fatto vedere che con delle batterie non di ultima generazione, quindi non le 4680, riescono comunque ad ottenere numeri pazzeschi, quindi diciamo che hanno ottimizzato sicuramente la struttura un po' del pacco batterie. Tutte queste cose hanno veramente portato dei numeri clamorosi, utilizzando batterie che utilizzavano praticamente sulla prima Tesla Model S, no? Cioè, parliamoci chiaro. Quindi il problema di Tesla è solo quello, infatti l'ha specificato Elon, soprattutto per i fornitori di batterie con i quali collaborano. Tesla non vuole diventare una produttrice di batterie indipendente e non collaborare più con nessuno. Anzi, più produttori di batterie ci sono, meglio è, perché per adesso è l'unico vero limite che frena.
È il motivo anche per cui non hanno ancora fatto il semi, insomma, il camion, perché ogni camion porterebbe via non so quante auto.
Penso 5
di batteria.
Sì, pazzesco.
Beh, strana però questa cosa, non me l'aspettavo, non la sapevo, quindi ma non me lo sarei aspettato. Se non altro avrei scommesso sulle 2170, che sono quelle della Model 3. Strano che questa scelta, probabilmente la chiave è inizialmente. Se non ho capito male, Francesco, hai detto che inizialmente Elon Musk ha detto questa cosa.
Credo abbia detto per 2 anni almeno.
Ecco.
Per 2 anni almeno rimarranno queste.
Sì.
Sicuramente dettato da un problema di collo di bottiglia di produzione, probabilmente. Che non avrebbe senso altrimenti, se avessero la possibilità, probabilmente metterebbero le 4680 ovunque.
Sì, ma la sta rimarcando sempre comunque questa cosa qui del limite del numero di celle disponibili, quindi cioè, a lui non interessa da dove arrivano le batterie, lui se riesce ad ottenerle le mette subito dentro ai propri mezzi, quindi è proprio concentrato su questo lui per adesso.
Intanto parliamo di 837 chilometri massimi di autonomia, che voglio dire, iniziamo a essere oltre in qualsiasi esigenza, credo.
Quello,
perché...
secondo me, quella deve avere per forza le 4680, non c'è spazio per mettere tutte quelle 18650 per avere quell'autonomia, io credo. Sia comunque un discorso fisico-chimico, non so come dire.
Sì, no, una long range, in effetti, quella che ha le vecchie batterie a 663 chilometri ciclo WLTP.
E anche la Plaid rimane su quella, la Plaid normale, diciamo così.
Tra l'altro, esatto. volevo
che è il nuovo nome della performance, poi.
Volevo aprire un piccola parentesi sulle batterie, no? Perché mi sono trovato ad affrontare il discorso con quell'amico che settimana scorsa ha ritirato la Standard Range Plus, che è una, abbiamo scoperto, proveniente dalla Cina, e quindi ha le famose batterie Model 3 cinesi, no? Ce ne siamo accorti perché dà la velocità di ricarica ai supercharger nelle prime che ha fatto. Che non so se è una cosa che è sistemabile via software. Devo anche dire che io l'altro ieri ho caricato la Ionity e oltre 70 ho la long range, ho batterie che vengono dalla cioè la mia è californiana, e oltre 70 kW di potenza non è andata, quindi anche se la macchina non era scarichissima, insomma parliamo di un 40-50% quando sono arrivato a caricare, però c'è di contro, se ho capito bene, che le batterie cinesi sembrano soffrire meno discorso di usura e di perdita di autonomia nel tempo.
Esatto.
Che tutto sommato, cioè per una persona che deve tenerla, che ha intenzione di tenerla molto la macchina, ma sa che forse è perfino meglio, posto che magari la sistemano anche un po' via software, la cosa della velocità di ricarica, però non so, voi avete le menti su questa cosa qua?
La velocità di ricarica, mi intrometto a gamba tesa, la velocità di ricarica, ho fatto anch'io un test allo Ionity da poco, e sono arrivato a 190 kW, con meno uno fuori, quindi però avevo fatto un po' di guida yo-yo arrivando lì, cioè... È la temperatura delle batterie a fare la discriminante più grande. Secondo me le batterie cinesi, ora in primavera e in estate, saranno tutti più tranquilli, perché può darsi siano un po' più lente a caricare, ma questi numeri imbarazzanti che vediamo adesso, cioè 35-40 kW di potenza massima, sono dovuti al 90% alla temperatura, perché è un pacco più grande e quindi più difficile da scaldare. La Tesla non si preoccupa di tenere le batterie a 40-50 gradi, che è la temperatura in cui può accettare una grande potenza, ma si preoccupa di tenerla che non vada sotto i 6 gradi e magari in utilizzo normale intorno ai 15-20 gradi, che va benissimo per l'utilizzo, ma non per le forti potenze di carica. E, essendo il pacco batterie più grande, e, come fisicamente, quindi con più liquido, diciamo, riscaldante, una batteria cinese, così diciamo, le LFP, è più lenta a riscaldarsi. Quindi la gente che esce di casa, guida 15 minuti, va al anche se scrive preriscaldamento, va al supercharger e poi non gli carica veloce, io sono convinto che al 90% è per la temperatura. Sarei curioso di fare una guida yo-yo intensiva per mezz'ora, con forti accelerazioni e rigenerazioni, e sono sicuro che anche in inverno, per mezz'ora 40 minuti, sono sicuro che anche in inverno accetterebbe correnti più alte. Perché questo problema della temperatura, ci vorrebbe un indicatore, come era sulle auto A, un indicatore di temperatura di serie, diciamo, che quindi fa capire che a questa temperatura l'auto va benissimo, ma certe cose non può farle. Mi sono spiegato?
Sì, no, ma infatti è
domenica mattina, però sono spiegato. No, la gente ascolta il podcast, sì, e dice guarda questo come ragiona male, però è domenica mattina.
È che lo ascolteranno di lunedì mattina il podcast, però c'è di bello che esce alle 6 di mattina, quindi pure peggio.
Allora, se tagli questa ascolta parte, diciamo che è lunedì mattina alle 6.
No, noi non tagliamo nulla, noi si va così
dritti
senza vergogna.
Poi, riguardo le batterie, ne convengo che sicuramente saranno un po' più lente quelle cinesi, però non c'è cobalto, però sembra che durino 3-4 mila cicli contro i 1000, cioè il doppio di quelle della mia e della tua, e quindi a lungo andare può essere anche meglio. Inoltre possono essere sempre caricate al 100%, anzi viene consigliato di caricarle sempre al 100%, quindi c'hai anche quel 10-20% di autonomia in più rispetto a una standard range americana, che uno di solito carica l'80-90% per salvaguardare la batteria, e questa invece, cioè per chi la può caricare a casa, secondo me è solo meglio quella cinese, perché tanto ti svegli la mattina che c'è il 100%, hai più autonomia, l'auto va come quella americana, eccetera. È un po' più pesante, quindi forse consumerà appena di più, però.
No, l'unica cosa è che chiaramente uno scegliendo la macchina anche per fare dei viaggi, chiaramente si trova un po' svantaggiato rispetto alla controparte di un'auto più vecchia, di fatto, no?
Sì, però i dati che ho visto di quelli che si lamentano, almeno poi contradditemi se mi sbaglio, però sono sempre di gente che va lì a fare il test, cioè chi sta guidando, se ti fermi a un supercharger, sei partito con il 100%, ti ci fermi dopo 300 km di autostrada che la batteria è calda, cioè quindi probabilmente hai delle temperature più alte. Invece chi ha questi dati, almeno i test che ho visto io, è gente che è partita, ha fatto 20 minuti, va al supercharger, ci prova, poi il giorno dopo ci riprova. E non credo siano molto veritieri questi dati. Infatti secondo me Tesla è un po' silente su questo, perché aspetta che arrivi la primavera, l'estate, e fa vedere a tutti che la batteria non ha nessun problema. Mi auguro, perlomeno per loro. E fa vedere che la batteria non ha nessun problema e che quindi è utilizzabile benissimo, e poi farà un'informativa dove dice ai clienti, cioè se la batteria non è calda non puoi avere queste velocità di ricarica.
Vediamo come gira verso il caldo, insomma, speriamo, perché sicuramente sarà un problema effettivamente per Tesla gestire questa cosa.
Lo dico anche perché avevo provato, cioè ho visto video di gente che ha provato allo Ionit e dice d'inverno non si va sopra questo, non si va sopra quell'altro, prove varie, mentre d'estate con la Model 3 Long Range si sa che arriva a 190 kW. Allora con Cesare del canale con cui collaboro abbiamo fatto questa prova allo Ionit, però ci sono arrivato, ho fatto un po' di superstrada con guida appunto intensiva per scaldare le batterie, sono arrivato allo Ionit e è andato diretto a 190 kW. E sì, fuori sì, era meno uno, cioè se la batteria è calda e che sia stata inverno carica veloce, quindi se uno non ti ha caricato lo Ionity veloce, come mi dicevi te Alessandro, è perché la tua batteria non era calda.
Non era calda perché ho fatto probabilmente un'ottantina di chilometri e non avevo dato retta a quello che mi voleva fare la gara, vedi, se avessi dato retta a quello che voleva fare la gara
cioè, no, poi magari avevi anche il 50% di batteria, quindi insomma
Ma non me ne sono preoccupato, francamente sono quelle curiosità da nerd che poi vengono fuori. Anche il mio amico è contentissimo, anzi sta facendo molti più chilometri di quello, anche perché come tutti quelli che comprano una Tesla tendono ad andare a comprare le sigarette anche quando non fumano, perché viene voglia di guidarla, insomma. Quindi ben contento, ma io volevo chiedere a Snuggle, ma quando arriva il Cybertruck?
Allora, quando arriva il Cybertruck nel 2022, Elon Musk ha comunicato che il design è finito, ok? Non l'ha ancora mostrato, ma è finito, quindi...
No, aspetta, cosa vuol dire il design è finito?
Il design, vedi che tu non è finito, nel senso non ci sono più sviluppi, sai che dovevano ridurre le dimensioni, dovevano cambiare ancora qualcosina, la gente sbavava su Twitter chiedendo ti prego facci vedere la foto del design definitivo del Cybertruck, perché lui l'aveva promessa, solo che non l'ha ancora fatta vedere, ok? Nessuno sa come sia questa versione definitiva del Cybertruck. Fatto sta che esiste questa versione definitiva e hanno finito praticamente non so come definirlo, forse lo studio di progettazione, insomma hanno il progetto, devono iniziare a preparare tutto il necessario per iniziare a strutturare magari ad Austin, alla Gigafactory di Austin, tutto l'impianto per iniziare a vedere come produrlo, in che tempi, in che termini. Lui parlava di prime consegne forse a fine 2021, molto probabilmente sarà nel 2022, però si parla di una giga press, sempre, ormai è tutto giga, però una macchina molto più potente di quella utilizzata per stampare, tra virgolette, la struttura delle Model Y. Quindi si fa... Sì, ha bisogno di molta più potenza di energia per essere creato, però abbiamo un design definitivo, finito, come ho detto prima.
Ora saranno nella fase che sono tutti lì intorno al Cybertruck a tirargli la qualsiasi per trovarlo.
Ragazzi, provate con il missile. Cioè,
così. Con lanciafiamme, ecco perché hanno fatto il lanciafiamme. Vedi?
Vedi, tutto torna. Però è pazzesco, cioè, stiamo parlando davvero di una curiosità attorno a questo prodotto incredibile, ma Elon sta cercando sempre di spegnere l'entusiasmo, probabilmente per tenere poi il cioè lo stile di Tesla è un po' quello iniziale di Apple, cioè il prodotto non si anticipa mai, cioè non si prova mai a scoprire prima dell'effettivo momento necessario dove appunto bisogna spingere al massimo. Cioè, mi piace questo atteggiamento perché fa morire di curiosità il pubblico, i fan, ma non si ci può fare niente. Proprio bello. E poi un'altra cosa, sempre relativa all'evento che c'è stato, dove sono state fatte diverse domande, per quanto riguarda l'abbonamento al full self driving, ci siamo ormai, secondo me nel giro ancora di 1-2 mesi arriveranno gli abbonamenti, non si è parlato di prezzi, però arriverà, secondo me $200 al mese minimo, però queste sono mie supposizioni. E tra l'altro ha aperto la possibilità di collaborare con altri brand per dare questa tecnologia a disposizione appunto di altri marchi che volessero sfruttare l'autopilot di Tesla, quindi una sorta di, non so come si dice in italiano, però insomma licenziare, no, la tecnologia ad altri marchi. Cosa c'è da dire? C'è da dire che io mi immagino già le macchine, che so, delle Volkswagen, delle BMW con dietro la targhetta tipo Tesla Inside, no? Come Intel, invece che Intel, Tesla. Però non so.
Tra l'altro, non so se prenderà piede questa cosa, perché c'è
neanche secondo me
orgoglio di marchio. Questa apertura l'aveva fatta per i supercharger, per usare la sua presa, quella americana, no? Alle altre auto. Sì. Prima che si diffondesse così tanto il CCS, la tipo 2, però insomma nessuno l'ha accolta alla fine.
È una trappola di Elon questa.
No, tra l'altro riguardo al full self-driving, allora ricordiamo che al momento l'acquisto del full self-driving segue la macchina, non il proprietario, no? Esatto. Però molti chiedono, secondo me non è una richiesta peregrina, quello di fare in modo
trasferire,
che possa seguire il proprietario, magari anche a scelta del proprietario, perché questo consentirebbe, se tu ci pensi, se l'abbonamento costa $150-200 al mese, e però so che io se lo compro rimane a me anche quando cambierò macchina, quell'acquisto tutto di botto ha un valore.
Certo.
Se so che dura, quando darò via la macchina, che sarà comunque deprezzata, anche quindi anche il full self-driving mi si deprezza, insomma cambia la prospettiva. E quindi secondo me, perché se escono con un prezzo basso, ovviamente nessuno poi compra più il full self-driving spendendo tutti i soldi subito. Se lo mettono troppo alto, diventa una barriera all'acquisto, diventa. E quindi insomma io sono curiosissimo di vedere quel cavolo.
Mi pare però che abbiano già risposto, perché Elon ha risposto e ha detto, cioè praticamente ha invitato i concessionari Tesla a valutare il full self driving quando dai indietro l'auto, che prima non veniva valutato, cioè l'auto veniva, che tu avessi il full self driving oppure no, tanto per loro hanno switch da attivare o no, quindi l'auto valeva la stessa cifra. Invece Elon Musk ha detto verrà valutato al momento che riconsegni l'auto per fare il modello nuovo, e quindi se ci pensi accontenti tutti, perché chi la tiene tanto magari lo compra, chi la dà indietro te lo valutano, e chi invece non vuole avere problemi di questo tipo paghi un tot al mese e ce l'hai sempre qualunque auto avrai.
Sono quindi d'accordo, sì.
Il problema è già risolto, probabilmente.
Però mi piacerebbe, per chiudere il discorso, a me piacerebbe che seguisse il proprietario, perché io l'ho pagato tot, fra 4-5 anni, a detta di Elon Musk, varrà tot più X, dove X è l'incognita reale.
Che si rivaluta.
E quindi a me piacerebbe non dare indietro la macchina con la valutazione di tot, sempre che poi il valore del full self driving non lo rivalutino a ribasso, ma rimanga comunque costante nel tempo. Mi piacerebbe appunto che mi segua, in modo che non devo riacquistare la sua nuova vettura, per tutti una serie di motivi. C'è anche da risolvere un altro problema, però. Se io ne compro due di vetture, poi ce l'ho su tutte e due il full self driving oppure no?
Scegli, sì. Magari scegli quale attivare, su quale attivare.
Sì. Ci sarà il full self driving family, che fino a esatto.
Guarda che è tutt'altro che impossibile, eh?
Esatto.
No, no.
Gli abbonamenti sono il futuro, ragazzi. Cioè, c'è poco da
dire. Omaggio hai anche dei giga sul cloud.
Comunque fa ridere, lo diceva l'altra volta Davide, ma aveva ragione, che adesso le auto, cioè, quando ho visto Plaid e Plaid Plus, io ho pensato subito a iPhone 7, iPhone 7 Plus. Cioè...
Ecco,
Tesla
una cosa,
Care.
Ecco, una cosa che non mi è piaciuta di questi nuovi nomi, è vero che vogliono probabilmente dargli un nome diverso rispetto a Performance o Performance, che si voglia dire, della vecchia versione, però perde un po' quella chiarezza di cui ho spesso decantato, cioè che Tesla è molto chiara sulle varie configurazioni che tu puoi acquistare. C'hai la standard range, che intuitivamente tu capisci che fa meno chilometri di una long range, che intuitivamente capisci che ha meno performance di una performance per un'altra. Plaid non mi dice niente, cioè mi sì. Ricorda la coperta a me, non è che mi ricorda.
Perché non hai letto il libro, ho visto il film, Guida Intergalattica per Autostoppisti, no?
Eh sì, certo, sì. Ma quante persone nerd ci sono al mondo?
Ma basta che metti una copia del film in macchina, quando compri la macchina...
E il libretto delle istruzioni.
Esatto, quindi capisci subito molta parte della macchina, questo no.
Però sì, cioè Andrea, io sono d'accordo con te, ma tu devi, secondo me, iniziare a vedere una Tesla più come trendsetter, cioè a lei non interessa più venire molto incontro all'utente, ormai è lei che sta creando questi nomi, questi termini con i quali inquadrare un certo tipo di performance piuttosto che di autonomia, cioè deve creare un po' lo status symbol anche con i nomi, secondo me, quindi vedremo se tornerà utile cliente. Perché è sempre lì, ovviamente tu mi dici più sei chiaro e meglio è, sì, però non diventi iconico così, no? Quindi
quello è vero.
È particolare, un po' come chiamare Ludicrous, no? La modalità quella folle, perché è Ludicrous, esatto. Potevano chiamarla Performance più. Cioè,
sì, sì,
è un
certo,
po'
certo.
Come chiamare una Taycan Turbo S, capisci?
Ecco, esatto. Perché...
Però vedi, lì è eloquente, no? Turbo ti viene subito a dire ok, questa roba spinge, no? Perché
ma
che
è eloquente,
la scelta...
perché siamo abituati così a pensare.
Sì, 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 hai ragione.
Turbo è tutto mentale, secondo me.
Sì,
un po'
sì, è vero.
Credo, poi... Come chiamare un pick-up Cybertruck? Cioè, ma che cacchio potevi chiamarlo? Boh, i ecco, truck.
Pensando ai telefonini, il Cybertruck Mini ci sarà per l'Europa.
Io ci spero, perché è un po' grossino questo. Un po' grandicello. Ma aspettiamo. Ci sarà anche il furgoncino, attenzione, Tesla Van.
È vero.
L'ho annunciato, non nel breve periodo, però sì.
Anche perché mi immagino la frustrazione dei poveri Ranger che devono andare in giro con un furgoncino a benzina, poveretti, cioè, immagino, con scritto Tesla sulla fiancata e dietro. E comunque, insomma, riprendendo il discorso di prima, prima o poi allora vedremo la Model S SE.
Sì,
quella di qualche sicuro. Anno prima con...
bellissimo,
ragazzi, è così. Bene, credo che ora dovremmo dare il giusto spazio alla corposa rubrica dei supercharger,
che sarà pochissimo corposa, perché ragazzi questa settimana praticamente non hanno aggiunto nessun supercharger in Europa. Però sono apparsi tre nuovi stalli, non so se vi ricordate, la settimana scorsa c'era un nuovo stallo che non si capiva da dove usciva, e questa settimana ce ne sono tre, non ci sono supercharger nuovi, però hanno aggiunto tre stalli da qualche parte, non si capisce.
Ma magari erano non funzionanti, li ha rimessi in funzione.
Boh, non so, può essere che sia qualcosa del genere, che stanno facendo delle pulizie di primavera. Comunque una cosa che abbiamo capito da questi dati che tiriamo fuori ogni tanto è che per un po' Tesla resta silente, poi fa un aggiornamento in bulk, in batch, o comunque in blocco con tutte le novità, eccetera, eccetera, perché è ormai 2-3 settimane che non vediamo nuovi dati, eccetera. Infatti anche per quanto riguarda il mondo non ci sono supercharger nuovi e hanno aggiunto un service center in Europa e basta. questa settimana è proprio noiosa questa rubrica.
È per quello che hanno fatto uscire le nuove Model S e Model X, hanno detto, se no Andrea poi dopo non sa cosa dire su Supercharger, diamogli qualcosa da dire.
Cazzo.
Mettevano in ombra le nuove auto.
Bene ragazzi, bene. Direi che cos'è, un'oretta che siamo
sì.
a chiacchierare. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo su Twitch, quelli che ci ascolteranno, anzi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, perché è una settimana che il podcast è prima in classifica nella sezione tecnologia di Apple Podcast, che è una cosa che mi fa uscire di testa, perché una settimana di fila è tanta roba, perché normalmente è un'onda, no? L'ascolto dei podcast in generale rispetto a quando escono le puntate.
Non era mai successo. Quindi, prima?
Mai successo, era stato primo, era stato anche nei primi posti della classifica generale i primi tempi l'anno scorso, però poi molto volatile, no? Sì, cioè, sì, una cosa così stabile, primi lì fa molto piacere, vuol dire che stiamo crescendo, che l'argomento interessa, e quindi ragazzi, condividete, mettete recensioni al podcast, se le mettete positive meglio, perché ci aiuta a avere visibilità. Purtroppo le recensioni si possono mettere solo su Apple Podcast, che sappia io, non su Spotify e neanche su Google Podcast, perciò ho provato ad andare a vedere ma non si può, speriamo che aprano anche lì. Detto questo, ringraziamo sicuramente Carlo, che è stato il nostro ospite, e che sicuramente
grazie a voi.
Tornerà. Mettiamo il link del canale di Carlo in descrizione, insieme ai canali di Andrea, al canale di Francesco e al canale Twitch dove siamo in diretta adesso. Ovviamente troverete il solito codice referral, ma lo sapete, inutile che ve lo sto a dire. E ragazzi, buona settimana a tutti, e vediamo cosa preparano questa settimana per farci parlare la prossima.
Esatto, praticamente è quello. Siamo sempre così. Va bene, buona settimana
a tutti. Ciao ragazzi, ciao, buona domenica,
ciao.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.